Buonasera a tutti, buonasera a tutte, soprattutto. Poi capirete il perché. Degli spot diviso in due parti. Nella prima parte commentiamo, anzi, diamo un seguito al degli spot di ieri sera, in cui avevo accennato. In realtà mi sono accorto poi di aver parlato 34 minuti. È un particolare interessante questo di 34 minuti. Ho parlato 34 minuti di una cosa che pensavo si potesse concludere nel giro di 20-25. In realtà le cose da dire evidentemente c'erano. Diamo seguito perché oggi, notizia buona forse, l'accordo è stato raggiunto, è stato annunciato dal, credo, il ministro degli esteri del Qatar. Sapete che le negoziazioni sono state in Qatar. Abbiamo qualche particolare in più dei termini dell'accordo, ma anche delle reazioni, e forse una cosa molto interessante che sta emergendo, non so quanto vera, però mi sembra plausibile, è che l'atteggiamento muscolare di Trump può avere avuto un ruolo. Questo apre anche degli scenari estremamente interessanti su altri fronti, ma ne parleremo naturalmente dopo la sigla. Intanto vi invito ad iscrivervi, ad associarvi e a mettere il like al video. Mettete anche il dislike, so che questo video susciterà molti dislike, ne parleremo nella seconda parte, ma va bene lo stesso. Mettete anche i commenti e mettete anche gli insulti, che talvolta fanno bene e rinfrancano. E anche di questo parleremo dopo, nella seconda parte del Daily Spot. Intanto, sì, facciamo partire la sigla, quella della campagna associativa, via. Ah, oggi abbiamo avuto una grande notizia, a proposito, associati di Liberi Oltre, soci di Liberi Oltre, abbiamo avuto l'ufficialità dell'iscrizione al terzo settore, e per festeggiarla e anche per parlare un pochettino dei programmi che abbiamo elaborato con il direttivo di Liberi Oltre, nell'ultima settimana di questo mese, di gennaio, il 27 di gennaio, credo sia un lunedì, faremo un incontro con gli associati, una sorta di assemblea, così noi vi raccontiamo quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare con l'associazione quest'anno, nel 2025, probabilmente anche stiamo elaborando un piano triennale, e raccoglieremo suggerimenti, critiche, incoraggiamenti, insomma quello che volete. Questo però non sul canale YouTube, ma sarà un'assemblea vera e propria, senza nessun voto perché non bisogna votare, però sarà un incontro con gli associati. Questo, ripeto, il 27 di gennaio, poi comunque riceverete la newsletter, riceverete anche una comunicazione dedicata a questo con il link per partecipare. Intanto via con la sigla e ci vediamo qui fra 50 secondi circa. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. E la condivisione di spirito è importante. Adesso mi stanno venendo un sacco di idee, sapete che non preparo degli spot, quindi sono tutti quanti fatti un pochino così all'impronta, senza un testo prestabilito. Adesso che riascolto la mia voce orrenda nella sigla, mi viene da sottolineare che lo spirito è importante. Allora, faccio una premessa. Ho potuto leggere pochissimo oggi perché sono stato impegnato praticamente fino a mezz'ora fa in varie questioni che riguardano l'associazione. Quindi ho letto pochissimi articoli. Per quanto riguarda i giornali italiani, alla ricerca di notizie, dettagli più che altro, perché la notizia c'era, la notizia è su tutte le prime pagine dei giornali, immagino anche che siano state le notizie d'apertura dei vari giornali, alla ricerca di approfondimenti, di qualche dettaglio in più sul tipo di accordo che è stato raggiunto, magari per verificare se l'accordo che veniva anticipato ieri era stato rispettato. Ho letto, sapete che Repubblica fa, almeno sulle notizie che stanno in prima pagina, quelle più importanti, fa una sorta di cronologia quotidiana. Ho letto la cronologia di Repubblica, ho letto un articolo molto interessante di approfondimento sulla Huffington Post. L'articolo si intitola "Una pillola amara, la tregua imposta dagli USA a Israele, un accordo difficile e doloroso". Qui sono le parole, un accordo difficile e doloroso, sono le parole del ministro degli esteri, Saar, e anche questo è estremamente interessante. È un virgolettato, quindi suppongo che la dichiarazione del ministro degli esteri sia stata raccolta direttamente dalla sua voce, voglio presumere e sperare. E poi ho letto Arendt, Jerusalem Post e Al Jazeera, per provare a sentire anche l'altra campana, e grosso modo le notizie concordano, ovvero i termini dell'accordo che ieri avevano anticipato e che si potevano leggere sono stati sostanzialmente confermati. Ci sono ancora dei dubbi su alcuni passaggi, per esempio sui prigionieri palestinesi che verranno rilasciati. Sembra che in una prima fase verranno rilasciati prigionieri che non hanno avuto particolare parte nelle azioni di terrorismo, di guerriglia o di comunque la si voglia chiamare, mentre nella seconda fase, quella che riguarda il rilascio dei soldati israeliani in mano ad Hamas, pare che ci saranno dei rilasci che riguardano delle scarcerazioni che riguardano anche persone attive nelle azioni di terrorismo da parte di Hamas. Addirittura si parla di alcuni ergastolani. Da quello che ho capito, la notizia secondo la quale verrebbero rilasciati alcuni ergastolani l'avrebbe data il negoziatore dei palestinesi, che si chiama Fares Kadura, spero di averlo pronunciato bene, che ha parlato di questa seconda fase di scambio di prigionieri, di 50 prigionieri palestinesi, di cui circa una trentina sarebbero ergastolani, quindi accusati anche di azioni particolarmente violente e orrende. E adesso vedremo se questa cosa sarà confermata. È chiaro che questa cosa è probabilmente ciò che fa dire ad una parte del governo israeliano, in particolare alla parte più di destra del governo israeliano, che l'accordo non è un buon accordo. Adesso ci torno su questo aspetto del non buon accordo, perché curiosamente posso essere anche d'accordo con questa lettura dei fatti, ma voglio prendermi 5 minuti dopo per spiegare bene come la penso. E, dicevo, sembra che la parte forse decisiva sia stata quella di Donald Trump. Donald Trump aveva rilasciato dichiarazioni abbastanza dure. Aveva detto sarà l'inferno. Tutti quanti avevamo pensato, credo tutti i commentatori in realtà, conoscendo la posizione di Trump rispetto al dossier Israele-Palestina, avevamo pensato che Trump intendesse dire l'inferno per Hamas, l'inferno per la Palestina, l'inferno per Gaza. In realtà cominciano ad emergere, almeno questo si legge sui giornali, cominciano ad emergere delle fortissime pressioni dell'amministrazione entrante, quella di Donald Trump, anche nei confronti del governo di Israele. Credo che fondamentalmente sia la volontà di Trump di dare seguito alle promesse che aveva fatto, queste promesse roboanti in cui, secondo le quali certe guerre non sarebbero scoppiate se ci fosse stato lui, certi risultati come la pace oppure il cessate il fuoco si sarebbero raggiunti più facilmente se ci fosse stato lui invece dell'amministrazione Biden. Ragion per cui le ricostruzioni dei giornali a cui mi devo per forza affidare, non ho insights ovviamente nell'amministrazione americana, lasciano intendere che Trump voglia, come dire, incassare attraverso questo accordo che è stato raggiunto e che è stato raggiunto comunque faticosamente, voglia incassare al suo insediamento i meriti del cessate il fuoco. Ragion per cui è plausibile che quel scateneremo l'inferno non si riferisse soltanto ad Hamas, ai palestinesi e a chi, come l'Iran, li ha sostenuti e in qualche modo prova a sostenerli ancora. È probabile che si riferisse anche ad Israele. Che cosa ha detto, che cosa ha promesso o ha minacciato nei confronti di Israele, al momento non lo sappiamo. Probabilmente lo sapremo fra un po' di tempo. Certo è che la reazione delle destre, ieri abbiamo ho detto di Ben-Gvir che ha subito detto che all hell will break out, ha subito detto che non è d'accordo con questo. Ben-Gvir, sapete che è l'uomo più duro, più muscolare probabilmente della destra israeliana, voleva terminare il lavoro. E adesso arrivano anche le dichiarazioni del ministro degli esteri, così come arrivano notizie di altri esponenti, di altri esponenti che prenderebbero con un discreto mal di pancia questo accordo. Dicevo nell'introduzione di questa puntata che posso comprenderlo, ovvero l'accordo in questo momento conviene a Israele nella misura in cui finalmente dopo 460 giorni e più vengono rilasciati quelle povere persone che sono state prese in ostaggio. E quindi sotto questo aspetto ad Israele conviene. Io ho sempre sostenuto che bisognasse pensare soprattutto a quelle persone che sono state ostaggio di Hamas, prelevate in quel disgraziato 7 di ottobre. E così non è stato, passato un anno e tre mesi, posso solo vagamente immaginare in quale condizioni siano state tenute. E tra l'altro sembra, adesso le notizie si fanno un pochettino più chiare, sembra che dei 250 ostaggi circa ne siano rimasti in vita soltanto meno di 100. Quindi un pensiero va sicuramente alle persone che non torneranno a casa, anche se una parte dell'accordo dice che torneranno i corpi. Beh, magrissima consolazione. Tra l'altro ho voluto mettere in copertina proprio i familiari degli ostaggi israeliani, proprio per ricordare che probabilmente era necessario pensare innanzitutto a loro, almeno io così la penso. Ma l'accordo conviene ad Hamas, perché non è la prima volta che gruppi terroristici come Hamas e Hamas stessa si riorganizzano. Hamas ha fatto un'azione che evidentemente nella loro immaginazione, nell'immaginazione dei capi di Hamas, avrebbe portato ad altri risultati. La realtà è stata, ed è incontrovertibile, che come ricordavo ieri, Hamas è stata decapitata, i collegamenti di Hamas con altre formazioni sono stati sostanzialmente interrotti. L'Iran è in condizione di non poter più aiutare. La cintura di sicurezza che l'Iran aveva creato con queste strane alleanze canaglia per perseguire intanto una supremazia nell'area medio orientale e in secondo luogo per sconfiggere, illudendosi di sconfiggere Israele, quella strategia è fallita miseramente. Israele non ha avuto nessuna remora a colpire nelle città, ha colpito Teheran, ha colpito Beirut. Abbiamo tra l'altro commentato con Niccolò Petrelli e Andrea Gilli come era stato possibile realizzare quell'operazione che aveva privato della testa Hezbollah. E sul ruolo dei sauditi, beh, il ruolo dei sauditi già è abbastanza chiaro: i sauditi hanno come nemico l'Iran, ma di questo magari parleremo in un approfondimento che dedicheremo a quell'area con qualche esperto di quell'area fra un po' di tempo. Quello che dobbiamo commentare adesso, faccio vedere il commento la domanda di Giada, che è pertinente, assolutamente pertinente. Però dicevo, non è la prima volta che succede che le tregue vengono utilizzate riorganizzarsi. Una delle costanti di questa tremenda vicenda che va avanti da 100 anni è che ci sono delle fiammate, spesso molto violente, spesso molto dolorose, dopodiché si arriva ad una tregua e, come abbiamo anche visto con il 7 ottobre, le tregue più o meno lunghe servono a riorganizzare le parti, in particolare quelle meno organizzate, tendenzialmente, strutturalmente meno organizzate come le organizzazioni terroristiche, si riorganizzano, si riarmano, si riforniscono di denari, di armi, di miliziani, e per poi ricolpire. Quindi io credo che la pace sia ancora molto lontana. L'auspicio dei due popoli, due stati, resta un auspicio che non credo che vedrà la luce neanche in un tempo mediamente lungo. Hamas non credo che abbandonerà le armi, si riorganizzerà. E sotto questo aspetto, se davvero temo dovessero andare così le cose, capisco per quale ragione alcuni esponenti di destra del governo israeliano vedano male questo accordo e questa tregua. D'altra parte, uno dei termini dell'accordo sembra essere quello che le truppe dell'IDF non si allontanano particolarmente dalla striscia di Gaza, anzi rimangono praticamente a portata di tiro, si parla di 700 metri. Sì, ho intravisto, poi magari con qualcun altro che non sia io, analizzeremo anche geograficamente dove si schiereranno le truppe e quali saranno i corridoi che verranno garantiti, per esempio, per l'afflusso di beni di prima necessità, cibo, medicine. Si parla di 600 camion al giorno che dovrebbero arrivare a sostenere la popolazione di Hamas dopo l'accordo. Quindi vedremo che cosa succederà, ma la pace secondo me è lontana. E, naturalmente l'auspicio è che Hamas non si riarmi, l'auspicio è che la tregua possa reggere, che Gaza possa liberarsi del terrorismo, ma è un auspicio che secondo me ha poche possibilità di tramutarsi in realtà. E una delle ragioni per cui questi auspici di solito non vengono confermati dai fatti e che, come abbiamo raccontato più volte, la disperazione, le condizioni di vita pessime, la situazione di indigenza, si parla di emergenza umanitaria, per esempio, anche negli articoli di oggi si legge dell'emergenza umanitaria, non faccio altro che alimentare il risentimento nei confronti di Israele, che evidentemente viene visto dai Gazidi come principale responsabile. Ho già detto ieri che non è il principale, non è l'unico responsabile, ma a mio avviso è il principale responsabile, ma non l'unico. Tra i responsabili ci sono sicuramente i terroristi di Hamas. E quindi questo che cosa genera? Genera risentimento, genera odio, odio che peraltro si può riscontrare anche in West Bank, fra le due popolazioni, e anche qui credo che ci sia una responsabilità principale da parte di Israele della sua politica degli insediamenti, e genera odio, e l'odio crea nuovi terroristi, nuovi fanatici disposti a uccidere e disposti a morire per una battaglia che ritengono, che gli viene fatto credere che sia esistenziale. Quindi la situazione in quell'area temo che non si risolverà nel breve periodo, fino a che non cessino di essere alimentati i focolai di odio fra le due entità, o se volete, fra lo Stato e l'entità palestinese, lo Stato di Israele e l'entità palestinese. Comunque vedremo, credo che sia giusto accogliere questo cessate il fuoco, che speriamo regga, comunque con sollievo, e poi vedremo che cosa succederà sulla base, sulla premessa, che non è affatto detto che questo cessate il fuoco sia preludio di qualcosa di più durevole. È legittimo sperarlo, e anche legittimo, secondo me, essere un pochino scettici. Trump, attraverso questa mossa, attraverso questi negoziati, che fino adesso, devo dire, sono stati condotti bene, certo col pugno duro, con il pugno sul tavolo, imponendolo in qualche modo. Anzi, le cronache dei giornali parlano proprio di imposizione da parte di Trump di questa cosa. Io ho sempre lodato le parole di Blinken, che mi sembravano di notevole equilibrio, e l'equilibrio, lo ribadisco per chi non vuole intendere, è il diritto di Israele di difendersi e colpire il terrorismo, ma anche il dovere di Israele, che viene ovviamente spesso indicata come un paese da difendere, uno Stato da difendere in quanto democrazia, il dovere di Israele di non andare oltre la lotta al terrorismo e alla protezione dei propri cittadini e dei propri confini. Ma tant'è. Vedremo. Seconda parte. Allora, ieri sono stato oggetto, me l'hanno segnalato in tarda serata, era notte, io ero in riunione, me l'hanno segnalato in tarda serata, di essere stato oggetto, come dire, delle premure di alcune persone. L'avevo detto, peraltro, nel video di ieri. Avevo, conoscendo un pochettino qual è l'ambiente social, quali sono gli avversari, i nemici, o quelli che considerano me e considerano l'associazione che presiedo. Sono presidente, non sono capo dell'associazione. La parola capo non esiste. Sono presidente dell'associazione. Tra l'altro non credo che sia un errore, come dire, di istrazione. Credo che la parola capo sia stata usata con cognizione di causa, in modo spregiativo. Sono stato comunque oggetto di queste attenzioni da parte di una persona e di alcune persone che poi hanno rilanciato, evidentemente, ma me l'aspettavo, l'avevo detto ieri. Vedrete che da questo video verranno estratti dei frammenti, dei pixel, dei secondi, che avranno un duplice obiettivo. Il primo obiettivo chiaramente è quello di manipolare quello che ho detto. Perché vengo considerato da quell'ambiente un avversario, un nemico, uno stronzo, un filo palestinese, boh, non lo so. Decidano loro. Però l'operazione di manipolazione è evidente e chiara. Poi oggi sono state fatte altre estrazioni con lo stesso intento. L'altro intento, cioè il primo intento è quello di manipolare, l'altro intento mi sembra persino più puerile e disdicevole, se è questo, io penso di sì, è quello di generare commenti offensivi, perché credo che ci sia nell'animo umano, nell'animo di certe persone, una sorta di godimento nel leggere che altri commentano senza aver ascoltato per niente i miei 34 minuti di ieri. De Blasio è uno stronzo, De Blasio è un coglione, De Blasio è un antisemita, Liberi Oltre è un'associazione di antisemiti, De Blasio mi ha deluso, De Blasio ha i porta capelli lunghi, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che ci sia, sono convinto che ci sia una sorta di godimento nel leggere commenti di questo tipo. I commenti sono arrivati, naturalmente. È arrivato anche quel commento che giustamente diceva che quella era un'operazione manipolatoria. Giustamente faceva notare come 7 secondi estratti da un video di 34 minuti fossero evidentemente un'operazione manipolatoria, un tentativo di manipolazione delle mie parole. parole peraltro che riguardavano un'affermazione di Blinken. Infatti, lo faccio vedere, io ho riportato questa parte, ansioso di firmare l'accordo per motivi umanitari. Queste sono parole di Blinken, perché, e tra l'altro sono anche plausibili, perché nel momento in cui Hamas decide di abbandonare la lotta, forse temporaneamente, come dicevo poco fa, può essere anche, cioè, sicuramente è la principale ragione che sa di non poter portare avanti oggi questa guerra contro Israele. Ma può essere anche che Hamas, i nuovi capi di Hamas, perché i capi di ieri, i capi del 7 ottobre sono stati uccisi, i nuovi capi di Hamas, vedendo la situazione disastrosa in cui si trovano centinaia di migliaia di persone, vedendo che centinaia di migliaia di persone devono rientrare, dovrebbero, potrebbero rientrare nelle loro case, scrive oggi Al Jazeera e scrive anche Arendt, laddove le case esistono ancora, abbia avuto un moto, diciamo così, umanitario nell'accettare di abbandonare la propria guerra, che ricordo per Hamas è una guerra esistenziale, così come per Israele è una guerra esistenziale. L'8 di ottobre io dissi che il principale timore è che questo attacco maledetto del 7 ottobre venisse visto, venisse percepito da entrambe le parti come un attacco all'esistenza. Quando tu hai la sensazione che la tua esistenza dipende dal tipo di azione di guerra che metti in atto, ecco che scatta quell'altro meccanismo, che la deumanizzazione di cui ho parlato ieri dell'avversario, ma anche la deumanizzazione delle vittime, la deumanizzazione per cui le vittime non si vedono, se non sono umani, se non sono considerati umani, le vittime non si vedono, non sono neanche danni collaterali, proprio non esistono. Quindi io riportavo le parole di Blinken, si è voluto in questo modo, attraverso questa estrazione di 8 secondi, farmi dire, mettermi in bocca parole che io non ho pronunciato, e se ho pronunciato, le ho pronunciate perché qualcun altro molto più in alto di me le ha pronunciate, ovvero probabilmente, dico nel video verbatim, può essere anche che abbiano deciso di fare una tregua anche per motivi umanitari, può essere anche, sono le parole di Blinken che io ho riportato tal quale. Tra l'altro, poiché qualcosa ogni tanto funziona anche su X, è arrivata una nota, questa ve la posso far leggere perché io sono fra quelli che può scrivere le note oppure può approvare le note. Non l'ho scritta io, non l'ho scritta io, non so chi l'abbia scritta. È arrivata la nota della community, quel meccanismo in base al quale le community possono fare fact-checking degli articoli, dei pensieri, degli scritti, dei post delle persone. Il video è ritagliato appositamente per decontestualizzare l'affermazione del commentatore. Peraltro, non ho mai mancato di dire, anzi, nel video di ieri ho usato per l'ennesima volta un termine che evidentemente non piace sottolineare. Io ho sempre parlato, ho sempre attribuito a quelli di Hamas la categoria dei macellai, perché tali sono. Sono dei macellai. Dei macellai. Crudeli, violenti, schifosi. Ho sempre detto, l'ho detto anche ieri. Vedete la manipolazione? Si tira fuori questa cosa qui, come se io intendessi dire che Hamas sono delle santarelline o delle suffragette, quando invece ho utilizzato la parola macellai. Poi oggi, evidentemente non contenti, hanno estratto questi altri due frammenti. Qui il tentativo è ancora più grossolano. Dal punto di vista umanitario, dei sceni che sono io, non fa differenza che si tratti di 30, 40, 50, 70 mila morti. Gli scappa tuttavia di chiamarli tutti civili. No, no. Io non ho detto che sono tutti civili. Non ho mai detto che sono tutti civili. E il fatto che io non dica che sono tutti civili è anche contenuto in quella elencazione di numeri. Perché se il numero questo è quello che sostenevo. Se fa poca differenza che la contabilità, da chiunque venga fatta questa orrenda contabilità, restituisca un numero compreso fra 30 o 40 o 50 o 70 mila. Il fatto stesso che i numeri siano poco affidabili, ma siano comunque di ordini di grandezza importanti, automaticamente impedisce di definirli tutti come morti civili. Automaticamente. Io non so quanti capi di Hamas, quanti terroristi di Hamas sono stati uccisi. Probabilmente non lo sa neanche Hamas, può essere. O comunque non lo sappiamo certamente noi. Ma quello che dicevo è che se ci sono 20.000 morti civili, 30.000 morti civili, più 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 morti non civili da parte palestinese, non conta, perché la contabilità che è sballata, e fare questo tipo di contabilità è assolutamente inutile. Perché è inutile? Perché spiegavo ieri che non fa... quando si parla di questi ordini di grandezza, quando si parla di queste dimensioni delle stragi, parlare di 30, accapigliarsi sul fatto che i 46.200 dichiarati di Hamas non sono un numero plausibile, non ha nessun senso. Perché se anche fossero 30.000, il risultato in termini di orrore, di morti civili, non cambierebbe. Io non ho citato i miliziani di Hamas, perché non conta in questo ragionamento. E qui di nuovo, nell'altra estrazione, si sono molto impegnate queste persone, nell'altra estrazione fanno un'altra associazione che non esiste, che non c'era nelle mie parole. Chiamo attivisti terroristi ergastolani palestinesi di cui Hamas pretende la liberazione. Ora, oggi il capo delegazione dei palestinesi in Qatar ha parlato di liberazione di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, di cui alcuni ergastolani. Qui c'è un altro elemento che so che, come dire, è malizioso da parte mia. La mia sensazione, che non è neanche nuova perché l'ho espressa altre volte, è che per alcuni l'essere palestinese ed essere detenuto in un carcere israeliano è automaticamente indicativo dell'essere meritevole dell'ergastolo. E così non è, perché nelle carceri israeliane non ci sono soltanto ergastolani palestinesi, ci sono anche persone condannate per molto meno di ciò che porta all'ergastolo. Pensiamo, facciamo un esempio, adesso un esempio, non mi riferisco a un caso specifico, anche se si possono cercare casi specifici. Il bassista, non colui che mette la bomba, il bassista che dà le informazioni, non è condannato all'ergastolo, o non necessariamente comunque. Allora, si ferma qui, poi domani da questo video che ho fatto stasera ci saranno sicuramente altre estrazioni, altri insulti, altra manipolazione, qualcun altro che dirà che sono uno stronzo, un coglione, è un pezzo di merda e chissà che cos'altro, ne sono certo, ne ero certo ieri, ne sono ancora più certo oggi, visto che è arrivata la conferma. Ma secondo me è evidente, è palese la volontà di manipolare, di restituire sensazioni diverse, perché queste persone, le persone che fanno questo, si sentono in guerra, è proprio guerra, e non sto dicendo avversari o la pensiamo diversamente, che è legittimo assolutamente. Questi si sentono in guerra, sentono in guerra come se fossero sul campo di battaglia lì, ma non potendo andare lì, si sentono in guerra con chi non la pensa come loro. E quindi utilizzano tutti i pochi, e francamente puerili, non ci fanno una bella figura, mezzi che hanno a disposizione per combattere chi non la pensa come loro. Gli mettono parole in bocca che non sono state mai dette, si fanno estrazioni di video che sono molto più complessi, si gode dei commenti che arrivano da parte di chi non sa e di chi la pensa come loro, che si sente magari altrettanto come loro in guerra col mondo intero. Fra questi, quando tempo fa, in un video, credo che fosse un daily spot, sottolineai che quell'espressione utilizzata ai tempi, ma continuamente utilizzata da Michele Boldrin, era efficace, quella bava alla bocca. Intendevo dire assolutamente questo. La bava alla bocca che cosa significa? Significa l'incapacità di ragionare. Se sei arrabbiato, se provi odio, se ti senti in guerra col mondo che non la pensa come te e che osa mettere in dubbio, o non mettere in dubbio, perché non sei, io non me li cago questi qua, non mi interessa quello che pensano. Certo, non li stimo, ma tanti Dio, non siamo obbligati a stimare tutti. Sì, lo so, Nat, anch'io conosco molti israeliani che la pensano esattamente come me, certamente. E uno di questi l'abbiamo anche ospitato qui su Liberi Oltre, che aveva posizioni persino più dure delle mie e di quelle di Michele. Dicevo, questi provare odio significa non ragionare. Provare odio significa vedere il nemico, non semplicemente chi la pensa diversamente ovunque. E quando non lo vedi il nemico, ma sai che potrebbe essere un nemico, adotti anche dei trucchi, dei marchingegni, delle piccinerie, francamente schifose, per farlo apparire come nemico. E poi alla fine godi, perché ci sei riuscito, o pensi di esserci riuscito, perché 10 persone ti hanno dato ragione, senza cognizione di causa, senza aver letto, ascoltato, approfondito, senza essersi presi la briga di andare oltre quei 7 secondi, ti hanno dato ragione. Quelle persone che ti danno ragione forse sono anche peggiori di te, di voi. Forse. Non sono l'unico che viene fatto oggetto di queste amorevoli attenzioni. Sono persone più capaci di me, più brave di me, più note di me, che hanno subito la stessa cosa. Esistono due modi per reagire. Uno è controbattere, punto per punto. L'altro è ignorarli, scrollare le spalle e pensare, poverini, quanto è triste la loro vita, se questa vita deve essere anche Parsi, certo. Ci ho dedicato una puntata a Vittorio Emanuele Parsi e il modo in cui, in modo osceno è stato attaccato. Dicevo, poverini, devono avere veramente una vita molto triste per accontentarsi di queste cose, e alla fine non credo neanche che abbiano particolarmente, almeno alcuni di loro, particolarmente a cuore la causa israeliana. Si sentono partecipi della causa israeliana, ma provano più godimento nell'odiare che non nel difendere la causa israeliana. Bene, sapevo che questa puntata sarebbe andata più lunga. Sì, chi è odiatore seriale resta, ma ripeto, mi fanno tenerezza, mi fanno pena. Vivono male. Se amano vivere così, peggio per loro. Si perdono la parte migliore della vita. Credo che la parte migliore della vita sia conoscere. Sì, anche confrontarsi. Perché non si cerca un confronto, Alessandro? Perché con queste persone non c'è confronto, non vogliono il confronto. Tra l'altro, quando si è tentato di cercare un confronto, il confronto è finito, a parte che molto spesso non è neanche iniziato, si è finito anche male. nel senso non che bisogna convincere l'altro, ma non si è neanche argomentato. E aggiungo una cosa che ho sviluppato in questi anni di attività pubblica. Il confronto con chi è disonesto intellettualmente non lo cerco nemmeno, non ne ho voglia, so che è inutile. Diventa lotta nel fango e la lotta nel fango non mi piace. Mi piace confrontarmi con chi la pensa diversamente da me, ma ha argomenti, soprattutto ha onestà intellettuale, è disponibile a non a cambiare idea, ma è disponibile a confrontarsi sui fatti e non sulle fantasie e sulle guerre immaginarie che vogliono combattere. Va bene, allora, io avevo messo un paio di commenti che mi sembravano interessanti. Ecco, Logos, come c'è riuscito? L'ho detto, secondo me c'è riuscito, si riferisce a Trump, c'è riuscito con la minaccia. Non sappiamo che cosa ha usato come minaccia nei confronti di Israele, potrebbe anche essere la minaccia di non appoggiarlo. E credo che utilizzerà tra l'altro gli stessi argomenti anche nei confronti di Putin e Zelensky, perché vedrete che il secondo dossier che aprirà Trump subito dopo il suo insediamento sarà quello di una tregua, poi vedremo con quali termini anche in Ucraina. Credo che utilizzerà questa leva. Che è efficace nel breve periodo, dubito che sia efficace nel lungo periodo, cioè pace duratura non me ne aspetto. Anch'io sono molto contento che abbiano smesso di sparare, anch'io sono contento che tornino gli ostaggi a casa e sono contento che tornino gli abitanti di Gaza nelle loro case, ammesso che ci siano ancora le loro case, o che comunque possono essere ricostruite. A Carlo, invece in Ucraina è meglio continuare a sparare? Allora, tendenzialmente credo di sì. Cioè, credo che la situazione in Ucraina sia abbastanza diversa, nel senso che non c'è una così grande disparità, abbiamo visto, c'è una disparità di forze in campo, ma non è una disparità così sostanziale, fino a che noi aiutiamo gli ucraini attraverso l'invio di armi. Quindi penso che si possa fare una pace o una tregua minimamente robusta con Putin soltanto se si usa la forza, o se si minaccia di usare la forza. Devo mettere la filigrana? Apprezzo la battuta. Va bene, allora, la puntata è andata molto lunga, ho una riunione, peraltro, fra pochi secondi. Ma sì, facciamo guerra fondaio, ma sì. Va bene, allora vi ringrazio, buona serata, ci vediamo domani. Ero previsto che stasera parlassi di altro, in realtà magari ne parlerò domani, vorrei parlare un pochino dell'economia russa, perché anche qui sono usciti dei dati un po' strani. Dai, ci vediamo domani, buona serata a tutti, ciao.